sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Amici in ascolto, un benvenuto e un benvenuto che estendiamo anche a Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, ciao.
Quest'oggi prendiamo in considerazione un film appena uscito, parliamo di Romanzo di una strage, regia Marco Tullio Giordana, attori Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Laura Chiatti e insomma diversi altri, Luigi Locascio. Quindi un film italiano che parla della strage di Piazza Fontana. Dopo Piazza Fontana l'Italia non sarebbe più stata quella di prima. Milano, 12 dicembre 1969, alle ore 16:37 in Piazza Fontana, un'esplosione devasta la Banca Nazionale dell'Agricoltura, ancora piena di clienti. Parleremo di questo film con Peter Ciaccio dopo aver ascoltato il trailer. Ma insomma, un tuo primo giudizio dopo aver visto questo film? A volte questi film che fanno riferimento a dei fatti di attualità o comunque a dei fatti storici rischiano di banalizzare la drammaticità anche degli eventi. Dal tuo punto di vista è un film ben riuscito?
Ma penso di sì, ecco, per quello che voleva fare. Fuori dal cinema c'è scritto la verità, cioè sembra che la verità trovi in un film, quello diciamo un lancio pubblicitario, ma penso che per quello che ha voluto fare da un punto di vista, insomma, il cinema che racconta una storia, è riuscito questo film.
Allora, ascoltiamo questo trailer.
Hai sentito la radio? C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti.
Erano circa le 4:30 del pomeriggio. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro si è aperta nel pavimento, proprio qui dove c'è quella gente che...
Buonasera signora, sono il commissario Calabresi. Posso parlare con suo marito?
Davvero, commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti?
Il 12 dicembre 1969 muoiono appunto in Piazza Fontana 17 persone, altre 88 rimangono gravemente ferite. Nello stesso momento scoppiano a Roma altre 3 bombe, un altro ordigno viene trovato inesploso a Milano. È evidente che si tratta di un piano eversivo, la questura di Milano è convinta della pista anarchica, ci vorranno molti mesi prima che la verità venga a galla, rivelando una cospirazione che lega ambienti neonazisti veneti a settori deviati dei servizi segreti. La strage di Piazza Fontana inaugura la lunga stagione di attentati e violenze degli anni di piombo. Dunque una data che ha segnato un momento, diciamo, importantissimo nel nostro paese, la strategia della tensione. È possibile dare un giudizio storico a distanza di 40 anni, insomma di più di 40 anni, e qual è l'impressione che uno riceve dopo aver visto il film?
L'impressione che viene è che forse ha ragione il titolo del film. Possiamo raccontare la storia di Piazza Fontana, andare a sapere esattamente chi, come, perché, conoscere tutti i retroscena, sapere esattamente come sono andate le cose, quasi da verbale di carabinieri. Ecco, diciamo, quello ormai ci è impossibile, ecco. Per il tempo che è passato, però possiamo raccontare che cosa è successo, dire chi erano i personaggi, chi era coinvolto e basta, ecco. Ma la precisione non ci è data, ci è dato soltanto di raccontare appunto un romanzo, di raccontare anche dei sentimenti dei personaggi che lottano, ora non tra bene e male, ecco, ma insomma tra sentimenti contrastanti, possiamo dire, basti pensare semplicemente al discorso sul dire la verità o nascondere una verità che porterebbe a conseguenze ancora più pesanti, ecco. Per questo già dal titolo questo film secondo me coglie nel segno, diciamo.
Allora, ascoltiamo a questo punto una clip del film Il commissario Calabresi e la moglie Gemma che pensano al futuro, si fa per dire pensano al futuro, in realtà qui c'è l'incubo della vendetta dopo la morte di Pinelli, dell'anarchico Pinelli che viene attribuito al commissario Calabresi.
Ma tu lo sapevi che era lui?
Ci ho pensato subito, poi la scientifica ha confermato.
Non era scappato dall'Italia?
Sì, era entrato in clandestinità.
Secondo te c'entrava con la bomba?
No. Credo di no.
Ma è stato un incidente o l'hanno ucciso?
Ma che dici? Calabresi. Sì, sì, bravo, bravo. Uno che ha sbagliato il numero.
Siamo pazzi a volere tanti figli in un mondo così.
Qui c'è l'incubo della vendetta dopo la morte di Pinelli, dell'anarchico Pinelli, che viene attribuito al commissario Calabresi. Una macchia che si porterà a lungo, questo commissario,
sì,
anche lui ucciso.
Ecco, su questo il film diciamo che su questo restituisce quantomeno la verità di Calabresi, ovvero che lui nel momento in cui è successo, nel momento in cui Pinelli è morto, lui non era nella stanza, ecco, questa è una cosa che il film dà per certo, come anche la verità giudiziaria, ecco, su quello esiste una verità giudiziaria che va al di là delle assoluzioni per insufficienza di prove, ecco, è chiaro che lui non era nella stanza. Quello che viene visto, che viene presentato in questo film è sicuramente la solitudine di un uomo come Calabresi, anche di un uomo come Pinelli, ecco, che è un po' il dramma di quegli anni, ecco, i migliori italiani che vengono eliminati, ecco, questo è un po' il dramma degli anni 70, le persone che pensavano ad un futuro, poliziotti democratici, ecco, ricordiamoci che nel dopoguerra chi lavorava per il fascismo in polizia e magistratura è rimasto al suo posto, no? Alla fine degli anni 60 cominciava il ricambio, ecco, cominciava una ricostruzione democratica anche delle istituzioni dello Stato. E questo momento degli anni di piombo da Piazza Fontana in poi ha un po' distrutto questa rigenerazione del paese, molto drammatica questa.
Allora, adesso un'altra clip sempre del film Romanzo di una strage, in questo caso si tratta degli scontri di piazza. Sentiamo questa clip. Clip drammatica, perché poi si vedono queste immagini in bianco e nero che ricordano molto filmati d'archivio.
Sì, ci sono anche alcuni filmati di archivio che evidentemente rendevano più di una fiction, cosa che di solito è strana, diciamo che di solito l'immagine creata, costruita è più impressionante, ma ecco, la piazza del Duomo gremita di gente per i funerali delle vittime di Piazza Fontana fa veramente impressione, ecco, vedere tutte quelle persone in piazza, vedere un'intera città sofferente e quasi quasi, ecco, dare un senso al perché di una piazza così grossa, ecco, questa è una cosa che fa anche riflettere. Comunque, ecco, il titolo di questo film deriva da un famoso editoriale di Pasolini, che lui diceva il famoso io so chi è stato ma non ho le prove. Quello che possiamo fare, grosso modo lui dice, quello che possiamo fare è scrivere il romanzo di queste stragi, di questi anni. E ogni volta in questo film vediamo dei personaggi al Ministero degli Interni, ai servizi segreti, dei burattinai, ecco, vediamo, che però, ecco, ci si rende conto che sono allo stesso tempo burattinai e burattini di qualcuno che non che non conosciamo.
Senti, ma un'ipotesi, ovviamente il regista se l'è fatta, insomma, la propone.
L'ipotesi che comunque ecco, è certa, cioè certa che la manovalanza era nera, ecco, cioè era sicuramente una strage fascista, sicuramente dal punto di vista degli esecutori.
Ma il movente qual era?
Sul movente non è molto chiaro, ecco, perché da una parte insomma chi mette materialmente la bomba sperava in un colpo di Stato alla Grecia, ecco, ricordiamoci che pochi anni prima c'era stato il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia, dunque l'idea che creando una bomba poi da attribuire agli anarchici, poi ecco, ricordiamoci che era quasi sotto Natale questo attentato, e dunque creando tutta questa sensazione, diciamo, ci sarebbe stata la richiesta di modifiche costituzionali in senso autoritario, stato d'emergenza. C'erano persone che speravano in una deriva greca dell'Italia. Ecco, qui tra parentesi sembra che siamo, insomma, torniamo anche oggi, si parla di Grecia, anche se in altri termini. Questa è una delle possibilità. Quello che colpisce è che il piano in qualche maniera fallisce, perché non abbiamo avuto la dittatura alla greca. Tutto sommato questi golpisti cialtroni, questi assassini che mettevano le bombe, si pensavano chissà di che cosa scatenare. Tutto sommato quello che colpisce è che non cambia niente, ecco, non c'è un cambiamento dell'Italia né in un senso né in un altro. Il movente che vedo io, ecco, dopo aver visto questo film, è quello del cercare di lasciare tutto com'era, più che cercare di cambiare in una direzione piuttosto che in un'altra.
Certo, c'era anche lo spavento di una sinistra che stava diventando sempre più forte, no?
C'era una sinistra sempre più forte, ma era anche un... Guardando quello che succede lì a Milano, ecco, ci sono queste manifestazioni per il diritto alla casa, eccetera. Ecco, pensiamo a masse che lasciano le campagne per andare o i paesi, per andare a lavorare in fabbrica. Tutte cose che per esempio in Inghilterra ci sono state 200 anni prima e sono state gestite 200 anni prima, tra l'altro anche lì con enormi tensioni, con enormi problemi, con la differenza che tutto questo avveniva nel XX secolo, nella seconda metà del XX secolo. Dunque veramente un paese piccolo piccolo l'Italia, un paese molto giovane, molto fragile. Per noi è difficile, per noi oggi, io sono del 75, ecco, immaginare che cosa potesse essere quest'Italia, questa Repubblica giovane di 21 anni, ecco, il referendum del 48 era di 21 anni prima, è difficile, ecco, è veramente difficile immaginarsi quello che era.
La cosa importante da ricordare è che la strage di Piazza Fontana è l'inizio di tutta una serie di attentati di destra e poi anche di sinistra che diciamo tengono sotto scacco il paese, beh, insomma, per un bel po' di tempo, ecco. Sono i cosiddetti anni di piombo.
Sì, ecco, poi ecco, interessante perché tra l'altro questa definizione di anni di piombo è una definizione cinematografica che deriva da un film di Margarete von Trotta degli anni Ottanta, un film tedesco, in cui c'è tra l'altro un gioco di parole di questo piombo, perché non è soltanto il piombo dei proiettili che ci chiama, ma di Bleier Netzzeit, vuol dire i tempi plumbei, cioè in cui non soltanto pesanti ma anche plumbei, che non si capisce niente, in cui tutto è grigio, in cui non c'è certezza, in cui non si sa chi è amico e chi è nemico, in cui non si sa chi è buono e chi è cattivo. Ecco, è finito il tempo dei cappelli bianchi e dei cappelli neri, vorremmo dire, in quest'Italia. Tra l'altro in questo film c'è un eccellente Fabrizio Gifuni che interpreta Aldo Moro, un Aldo Moro che quasi, insomma, che quasi commenta, quasi narratore esterno di queste vicende. Poi chiaramente nella finzione romanzesca un Aldo Moro consapevole della propria fine, ecco, della propria fine imminente. È molto interessante vedere tutti questi personaggi che hanno anche uno spessore rispetto a personaggi odierni, ecco, questo colpisce. Sono state colpite persone molto valide, che facevano il loro lavoro con dedizione, con vocazione. Lo stesso Pinelli è una figura molto bella, c'è Pinelli il ferroviere, qui viene descritto come un padre di famiglia che viene arrestato e chiama la moglie dicendo vieni, manda mia madre a prendere la tredicesima, perché come fai a vivere, ecco. Molto bello, molto dolce, ecco. E questo anche in calabresi. È interessante, Calabresi e Pinelli non visti più come carnefice vittima, ma visti come persone che sono cadute in un ingranaggio più grosso di loro. Calabresi è evidentemente il più giovane del commissariato, della questura, è il più, tra virgolette, pulito, se vogliamo dire, meno compromesso col passato. Il questore era stato direttore del confino di Ventotene, tutte queste storie qui, ed è la persona che dalla questura viene esposta. Quando Lotta Continua fa tutta la campagna contro Calabresi, lui chiede alla questura: ma quereliamo Lotta Continua, però non lo voglio querelare io sono parte di questo ingranaggio, dovete essere voi. E la questura, il Ministero degli Interni, non vogliono proteggere i calabresi, ma viene messo quasi come agnello sacrificale. Ecco, questa è un'immagine terrificante di come molte persone che in quegli anni facevano il loro lavoro sono state effettivamente uccise.
Siete all'ascolto di Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. A cura di Peter Ciaccio, dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi.
Per concludere, un giudizio di Daniela Catelli che trovo nel sito comingsoon.it. Ci voleva Marco Tullio Giordana per portare al cinema una delle pagine più buie della nostra storia. Secondo la migliore tradizione del cinema d'impegno civile, Giordana confeziona un film coinvolgente e importante, Romanzo di una strage, dove il rigore dei fatti non cede mai alla retorica della finzione. Se un film non può purtroppo raddrizzare i torti o cambiare la storia, può comunque aiutarci a comprendere quello che siamo diventati. Tra l'altro, una strage senza colpevoli.
Ma guarda, senza colpevoli, anche questo, insomma, c'è una verità storica e giudiziaria su dove siano stati gli ambienti in cui si è fabbricata questa strage. Quello che non avremo mai sono, diciamo, tutti i puntini sulle i. Ecco, questa è la tragedia di un popolo italiano, ecco, questa è una tragedia nostra.
Questa è la tragedia sul piano storico. Poi c'è la tragedia però anche delle vittime, dei familiari delle vittime.
Certo, ecco, colpisce che in una situazione dove è evidente che pezzi dello Stato, insomma, persone che avevano come compito la protezione dei cittadini, non siano riusciti a proteggere. Ecco, questo è molto, ma anzi, magari in alcune situazioni hanno addirittura incoraggiato la distruzione di vite. Ecco, questa è una cosa veramente sconvolgente.
Insomma, è un film da vedere comunque, Peter Ciaccio.
Sì, un film da vedere. Tra l'altro, ecco, c'è questa frase che viene attribuita a Moro, che colpisce nella sua potenza evocativa e descrittiva, in cui lui si trova una relazione in cui è scritto che sono coinvolti pezzi dello Stato in questo sporco lavoro, e lui, preoccupato delle conseguenze del rendere pubbliche determinate scoperte fatte da lui di servizi segreti che non rispondevano al ministro competente, eccetera, eccetera, lui dice al presidente Saragat: dobbiamo fare il nostro lavoro è quello dei gatti che nascondono gli escrementi sotto la sabbia, perché è brutto farli vedere. Questa è una frase a effetto veramente molto pesante, ma che descrive molto bene quello che è successo. Ecco, c'è un dolore, c'è una tragedia che è stata continuamente messa sotto la sabbia. Pensiamo a tutte, ogni volta che si parla delle vittime, ogni volta che si parla delle vittime degli anni di piombo, come sembra quasi, ma che noia, sempre questi, ma che vogliono ancora, che stanno, che noi siamo abituati a menù televisivi veloci, oggi si parla di questo, oggi di quest'altro, ancora questi parenti delle vittime. Ecco, per queste persone il non sapere la verità per filo e per segno, il non sapere perché una persona che è andata a prendere la pensione o che è andata a contrattare la vendita di una vacca in banca, questa era la banca dell'agricoltura in quei giorni, quella persona perché è morta. Ecco, il non sapere la verità è forse un dolore ancora più grosso del lutto.
In questo senso, questi film che cercano di esplorare la storia recente del nostro paese hanno una funzione anche di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica certe vicende che sennò rischiano di sparire, no, dal nostro.
Sì, orizzonte. Anche ecco, hanno la funzione di raccontare delle storie, di raccontare, di restituire quantomeno dignità a queste storie. Questo è stato il compito della letteratura, il compito degli intellettuali, perché non saranno poliziotti, magistrati o ex terroristi, ecco, o anche parenti di vittime a scrivere queste storie. Ecco, pensiamo che c'è voluto un grande giornalista come Mario Calabresi per raccontare bene la storia dei parenti delle vittime, ecco, ma se non c'era nessuno che sapeva scrivere bene come lui, chi la raccontava, ecco. L'intento di questo film, l'intento di questo tipo di cinema è quello anche di dare una voce a chi una voce non c'era più. Ecco.
Questo film qui ha un mercato anche all'estero, oltre che in Italia?
Ma probabilmente sì, Marco Tullio Giordana è molto amato in Francia, già La meglio gioventù fu premiato a Cannes anni fa, questo film andrà a Cannes tra qualche settimana e vedremo. Certo, gli attori sono straordinari, Mastandrea che nei panni di Calabresi, Favino è sempre più bravo, perché ogni volta che vedo Favino è bravissimo nel portare Pinelli. E poi ecco un'altra cosa che vediamo in questo film e forse in tutti i film di Giordana sugli anni 70, questa importanza che lui dà a degli italiani che parlano diversamente, i veneti, i lombardi, in questo caso passatemi il termine, i terroni, no? Che la gente del sud che va al nord a lavorare, ecco, un'Italia di persone che non si capiscono, che parlano lingue diverse quasi, molto diversa da quella di oggi, in cui che se ne dica è molto più unita l'Italia di oggi. Questo è quello che ti colpisce guardando i film di Giordana, i film su Pasolini, anche La meglio gioventù, e questo qui è questi accenti, queste persone spostate dai luoghi d'origine che si trovano a condividere una storia in un luogo terzo, ecco. Anche questa è stata l'Italia ed è giusto che un film, che un intellettuale come Giordana renda giustizia a questa storia.
Bene, allora abbiamo parlato con Peter Ciaccio a proposito di questo film uscito di recente dal titolo Romanzo di una strage, regia di Marco Tullio Giordana, sceneggiatura Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Marco Tullio Giordana, e tra gli attori abbiamo ricordati diversi: Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Laura Chiatti, Luigi Locascio, Michela Cescon e diversi altri naturalmente. Io ringrazio quindi Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi e a risentirci per una prossima recensione.
Grazie e buona visione.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS.